Cruise Line Sera.
Tra 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, il direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra Del Verme, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, la rettrice dell'Università di Firenze, Alessandra Petrucci, hanno firmato oggi il piano città degli immobili pubblici di Firenze. Oltre ai finanziamenti pubblici, il piano prevede la possibilità di attivare strumenti di partenariato pubblico-privato. Tra i progetti del piano, l'ex caserma Perotti, che in quota parte ospiterà la questura, l'autocentro interregionale, reparti alloggi collettivi per la Polizia di Stato e il nuovo comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze, oltre a residenze per il personale della Guardia di Finanza. La caserma Redi, invece, diventerà la nuova sede della Corte dei Conti. L'ex caserma Quarleria ha già visto una prima fase di rifunzionalizzazione di due capannoni destinati ad archivi per l'archivio di Stato. In futuro potrà prevedere la rigenerazione urbana dell'intero sito con un polo archivistico, housing universitario oppure un mix funzionale. Palazzo Buontalenti, concesso in uso all'Università Europea, in corso di riqualificazione come sede della School of European and Transnational Governance. Per la Basilica di San Miniato al Monte, inoltre, è previsto un progetto di rinnovamento e riqualificazione. La Galleria e l'Accademia vedrà invece interventi per renderla più aperta, accessibile, accogliente. All'evento ha preso parte anche la sottosegretaria dell'Economia, Lucia Albano. Sentiamo.
Il significato che il governo vuole ribadire è quello del valore dell'immobiliare pubblico. Con la cabina di regia che abbiamo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che io coordino, stiamo proprio facendo un grande piano, un grande percorso per la valorizzazione dei beni dell'immobiliare pubblico. L'immobile pubblico non è solo un valore intrinseco, l'immobile pubblico ha un valore come leva strategica all'interno di un piano che va a valorizzare e va a ottenere un valore economico oltre che un valore sociale. E questo lo si vede, stiamo lavorando a questo anche sul piano casa, e è quello che, insomma, uno degli elementi importanti del piano casa è proprio la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, e questo del piano casa di Firenze si inserisce pienamente si inserisce pienamente nel novero degli interventi sull'immobiliare pubblico volti a restituire un valore ai cittadini.
Nel recente passato, anche qui a Firenze, gli interventi sugli immobili pubblici hanno in realtà generato speculazioni private. Che garanzie ci sono che in futuro non accada questo?
Allora, intanto cominciamo a dire valorizziamo l'immobile pubblico, non dismettiamo. Questo è il primo elemento che mi sento di dover dire, perché credo che questo sia una responsabilità per garantire che il valore si mantenga nella disponibilità dei cittadini. E poi questo verrà fatto con un partenariato pubblico-privato. Nel partenariato pubblico-privato c'è un controllo da parte dello Stato rispetto agli indirizzi che devono essere poi, magari dal punto di vista operativo, sostenuti anche dal privato. Quindi il pubblico ha un controllo degli indirizzi e del lavoro che deve essere svolto, e anche delle finalità, no? Che deve raggiungere come servizio alla cittadinanza e alla popolazione, in tutti i sensi.
Grazie.
L'incontro, la firma del protocollo è stata anche l'occasione per commentare da parte della sindaca Sara Funaro il piano casa varato dal governo Meloni. Comuni e sindaci non hanno bisogno di commissari, perché le tempistiche e le azioni da fare sulle politiche abitative a livello cittadino le sanno benissimo. Questo ha detto Funaro, che ha anche commentato il ricorso dell'Esselunga sull'area di Via Mariti per la scadenza della concessione edilizia. Sentiamo.
Allora, noi oggi abbiamo una bozza, dobbiamo vedere ovviamente quello che è il documento definitivo, ma ci sono alcuni elementi che io mi auguro che nel testo definitivo e nel confronto che avremo col governo possano essere rimediati, che sono degli elementi che mi danno parecchia preoccupazione. Il primo è quello della figura del commissario. Lo voglio dire in maniera molto chiara: i comuni e i sindaci non hanno bisogno di commissari, perché quelle che sono le tempistiche e le azioni da fare sulle politiche abitative a livello cittadino le sanno benissimo, per cui non c'è bisogno di commissari che mettono in campo tipo norme di semplificazione, soprattutto sui temi urbanistici, che sono temi delicati e che vanno affrontati con grande serietà. L'altro elemento che mi auguro che nella bozza sia un errore e che possa essere corretto è il fatto che si parla di dismissione del patrimonio d'edilizia popolare, e i proventi delle dismissioni del patrimonio d'edilizia popolare dovrebbero andare a ripianare le finanze dello Stato, per cui quello che è il debito pubblico. Ricordo che gli alloggi popolari sono di proprietà dei comuni, per cui ad oggi i proventi delle vendite degli alloggi rimangono vincolate all'edilizia popolare. Questo è un principio che non può essere superato assolutamente.
Tanto l'Esselunga ha presentato ricorso contro la scadenza della concessione edilizia per l'area di via Mariti, come commenta?
Intanto il mio auspicio è che ci possa essere in tempi brevi anche un confronto per affrontare un tema che è un tema delicato nella nostra città, e soprattutto portare anche quelle che sono le istanze dei tanti cittadini, dei tanti residenti che vivono lì nella zona. Io l'ho sempre detto e oggi lo voglio sottolineare: quel luogo è un luogo che è e rimane una ferita aperta nella nostra città, perché ci sono 5 morti, 5 ferite nella nostra città, e noi abbiamo già deciso di avere un luogo della memoria. Quel luogo deve rimanere, a mio parere, un luogo dove la memoria sia e dove vengano ricordate le vittime sul lavoro, e anche la possibilità di avere un parco. Su tutto il resto, ovviamente, il mio auspicio è che possa esserci un confronto.
La contrarietà del presidente della regione toscana Eugenio Giani all'apertura di un CPR ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, è una presa di posizione ideologica contro tali centri, lo ha detto Emanuele Prisco, sottosegretario agli interni, oggi in Toscana tra Firenze e Prato. E a Prato il tema della sicurezza è tornato al centro del dibattito politico proprio con la visita del sottosegretario Prisco, arrivato in città a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Gianluca Banchi. Il servizio di Giorgio Bernardini.
Un dossier per Giorgia Meloni sulla sicurezza in città. A presentarlo alla Premier sarà il candidato del centrodestra pratese Gianluca Banchelli, che nelle scorse ore si è incontrato con il sottosegretario al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco. L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sulle misure messe in campo dal governo a partire dal recente decreto sicurezza, che ha introdotto nuovi strumenti operativi per le forze dell'ordine e rafforzato il fondo per la sicurezza urbana. Proprio grazie a queste risorse era stato avviato in città un piano che prevede l'installazione di 100 nuove telecamere sul territorio. Secondo Prisco, i dati più recenti mostrano comunque un primo segnale positivo in città. La criminalità sarebbe in lieve calo, con una diminuzione del 2,5% sulle denunce rispetto allo scorso anno, mentre si registra anche un lieve incremento degli organici, dice Prisco. Un risultato che, sempre secondo il sottosegretario, rientra in un piano nazionale di rafforzamento delle forze di polizia, con nuove assunzioni e turnover completo. Dal canto suo, Banchelli insiste sulla necessità di rafforzare il rapporto diretto con il governo, annunciando un prossimo incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale presenterà un dossier dedicato alla situazione pratese. La sua proposta si articola su 3 livelli: sicurezza personale, urbana e sociale. Centrale in questa visione è l'estensione del sistema di videosorveglianza, anche attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale per rendere più rapidi i controlli e l'individuazione delle infrazioni. Spazio anche al tema del decoro urbano tra illuminazione e polizia, considerati strumenti fondamentali di prevenzione. Una linea condivisa anche dalla consigliera regionale Chiara Laporta, che ha ribadito la necessità di migliorare l'efficienza delle telecamere e la collaborazione fra istituzioni, tornando anche sul tema dei centri per il rimpatrio.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Un incendio si è sviluppato nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altri pisti. Alcuni ignoti sarebbero entrati infatti nel cantiere scavalcando un cancello. Le fiamme hanno danneggiato un gruppo elettrogeno, un ripetitore del 5G. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. È sempre nell'area ferroviaria adibita al cantiere del tunnel TAV di Firenze, sopra una centralina elettrica, è stata rinvenuta una coperta pare intrisa di cherosene, ma per la forte pioggia della notte non è andata a fuoco. Non è ancora stabilito che la coperta sia riconducibile all'episodio, ma gli accertamenti sono in corso anche per questo reperto come eventuale innesco. Al momento sono nell'area anche la polizia scientifica, la Digos, rilievi e indagini in corso. La circolazione dei treni nord-sud ha proceduto in maniera regolare, non ha risentito dell'episodio. episodio. La scuola si ferma oggi e domani per uno sciopero nazionale che coinvolge migliaia di docenti, personale ATA, dirigenti scolastici. La mobilitazione proclamata da diverse sigle e sindacati di base, tra cui COBA Scuola, USB e CUB, sta interessando istituti di ogni ordine e grado, dalle scuole all'infanzia fino alle superiori. La protesta si concentra in particolare contro le prove invalsi e contro la riforma degli istituti tecnici e professionali voluta dal Ministero dell'Istruzione. Sentiamo Dario Furnari, USB Scuola.
Si tratta di una mobilitazione generale contro un progetto di scuola che definiamo del capitale umano, la scuola neoliberale. In primo luogo c'è la questione dei test invalsi e della riforma dei tecnici. La riforma dei tecnici è una riforma che riduce le discipline umanistiche e scientifiche, anticipa addirittura l'alternanza scuola-lavoro aumentando anche le ore, e quindi i tecnici diventano un istituto che non serve più a formare anche sulle conoscenze di base e a fornire una istruzione culturale di base, ma di fatto diventano fabbriche di precarietà per le classi popolari. Poi c'è sicuramente a questo tutto il tema della guerra, che è strettamente collegato alle spese sociali, perché continuare a sostenere e a costruire un'economia di guerra implica direttamente tagliare sui servizi sociali, la scuola, la sanità. Quindi a noi servono ospedali e scuole, non cacciabombardieri e armi, e la ricaduta è anche sui salari. La scuola ha visto di recente la chiusura del contratto nella parte economica. È un contratto che ti fa perdere potere d'acquisto, quindi è paradossale. I contratti servirebbero a migliorare le condizioni di lavoro e anche salariali, invece questo contratto ci fa perdere potere d'acquisto a causa dell'inflazione, cioè non recupera ciò che perdiamo con l'inflazione.
Gli studenti di sinistra dell'Università degli Studi di Firenze hanno occupato l'edificio D4 del Polo di Scienze Sociali a Novoli, occupazione in solidarietà con gli attivisti arrestati dalla Global Sumut Flottiglia, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, sequestrati all'Algo di Creta, detenuti attualmente in Israele. Sulle motivazioni di questa occupazione abbiamo sentito Francesco, degli studenti di sinistra Unifi.
Abbiamo occupato, diciamo, l'Università di Firenze, il Polo D4 di Novoli, in solidarietà ovviamente con gli attivisti della flottiglia rapiti in acque internazionali da Israele. Una motivazione particolare per la nostra scelta è stata anche quella, perché avevamo un'iniziativa ieri per parlare proprio della flottiglia, ma non ci saremmo mai aspettati, che il rapimento e il blocco della flottiglia da parte di Israele sarebbe arrivato così presto. Quindi la nostra iniziativa prevedeva proprio Tiago come relatore collegato online dalla flottiglia, e appunto per il fatto che tutti conosciamo abbiamo deciso anche di intraprendere un'azione più forte, anche se siamo consci che nel nostro piccolo di universitari magari non possiamo smuovere le grandi masse, ma intanto per noi è importante anche essere equipaggio di terra, insomma affiancare la flottiglia e ribadire che la nostra università ha comunque degli accordi con uno Stato che rapisce degli attivisti in mare e compie atti di pirateria.
Fino a quando andrete avanti?
Beh, intanto noi pensavamo in realtà di arrivare fino a domani, perché domani c'è lo sciopero generale indetto in Santa Maria Novella alle 10, quindi l'idea era quella di smobilitare il presidio per poi convergere in corteo con tutte le altre realtà.
In questi giorni si è molto parlato, ne abbiamo parlato anche noi, delle scritte che sono rinvenute sui muri di Firenze, parte contro il console onorario di Israele Marco Carrai e parte relativamente alla questione israelo-palestinese. Sapete che nel dibattito sono state mosse accuse di antisemitismo nei confronti dei sostenitori Propal e in particolar modo per il movimento che si rifà agli amici della Palestina, per l'appunto. Oggi peraltro è in corso un incontro alla sala conferenza Infopoint di Piazza Stazione a Firenze, antisionismo e repressione, organizzato da Firenze per la Palestina, che presenta il dossier sul DDL Romeo che vuole strumentalmente collegare l'antisionismo con l'antisemitismo, tema quanto mai di attualità. Buonasera Franz, grazie di essere con noi. Allora, partiamo dalle accuse che vi sono state mosse, cioè quelle di essere antisemiti.
Allora, questa è chiaramente un'accusa strumentale e vuole silenziare probabilmente anche l'iniziativa. Vorrei che di domani all'Infopoint.
Ah, giusto, è domani, esatto.
Sì, perché fa parte della giornata comunque di mobilitazione che anche gli studenti fanno contro le riforme della scuola e la presenza degli esponenti dell'Unione Europea contro il riarmo europeo. Ma quello che appunto dicevi è chiaramente infondato, nel senso che noi da sempre siamo chiaramente nettamente antisionisti, perché il sionismo è una dottrina politica ideologica colonialista, suprematista, che possiamo a parer nostro accomunare al fascismo. Siamo antifascisti, antirazzisti, affondiamo le nostre radici in quella tradizione lì. Queste accuse sono totalmente infondate. Chiaro che e con questa accusa si vuole anche silenziare la legittima critica alla scelta della Fondazione Maier e della Regione Toscana, Gianni in primis, che con la figura di Carrai, quale console onorario di Israele, a noi che egli sia cattolico, ebreo, musulmano, quello a noi non interessa, siamo laici, noi interessa la figura politica di Carrai e la scelta della fondazione, che non può essere condotta, come viene detto, da motivi economici, perché se il codice etico della Fondazione Maier è etico, non si può rifare a un principio di denaro e basta, perché allora questa non è etica.
Allora, mettiamo ordine. Dunque, l'incontro è domani, giovedì 7 maggio, sala conferenze Infopoint Piazza Stazione, antisionismo e repressione. Nel DDL Romeo che cosa succede? Perché lo contestate?
Lo contestiamo perché è una misura che vuole individuare nell'antisionismo proprio questo paradigma antisionismo uguale antisemitismo. Per noi i piani sono nettamente distinti, devono rimanere distinti, e che non si possa criticare Israele perché sennò siamo antisemiti è un'altra schermatura, come dice qualche filosofo e intellettuale anche israeliano, è un Iron Dome ideologico, nel senso che ripara da tutte le critiche fatte a una noi la chiamiamo entità coloniale che di fatto sta opprimendo i palestinesi, lo vediamo sotto gli occhi di tutti, i coloni giorno dopo giorno rosicano sempre di più la Cisgiordania, abbiamo visto quello che è successo a Gaza, hanno mosso guerra al Libano, anche in Libano sta succedendo una tavola rasa, guerra all'Iran. Questa entità coloniale sta facendo guerra a tutto il mondo. Per noi, noi siamo, quando si dice Palestina libera dal fiume fino al mare, noi siamo perché sia libera dal fascismo, dal sionismo, non certamente libera dagli ebrei come ci vogliono attribuire. I sionisti e i colonialisti deve cessare questa politica. Dopodiché.
Molto chiaro, molto chiaro. Fermiamoci qui. L'appuntamento abbiamo detto per domani alle 17 all'Infopoint della stazione Santa Maria Novella. Buona serata,
tutti,
grazie di essere stato con noi.
Grazie Matteo e degli avvocati, giornalisti e attivisti.
Grazie mille, buona serata.
A voi, grazie.
Quarta stagione di Spazi di Scienza, un viaggio tra le meraviglie del sapere in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati, quelli della rete toscana dei musei scientifici. La quarta stagione è dedicata a fuoco, acqua, terra, aria, quattro elementi per otto racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Puntate disponibili dal 28 aprile gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast. Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana. Vini, tanta roba. Trasmissione quindicinale sul vino e tanto altro, a cura di G. Barbasso con Teseo Geri. Prossimo appuntamento, venerdì 8 maggio alle 14:30.
25% di sconto sui prodotti a marchio Coop. Ma sì, nei punti vendita Coop Fi fino al 30 giugno. Ogni 15 giorni, su un reparto diverso. Dal 2 al 15 maggio, lo sconto è sugli articoli per l'igiene della casa e della persona. Detersivi e prodotti per la pulizia, pannolini, assorbenti, saponi, creme, dentifrici e tanto altro. Quale sarà il prossimo reparto in promozione? Scoprilo sull'app Coop Fi o su coopfirenze.it. Iniziativa valida per i soci Unicoop Firenze.
Coop Fi conviene sempre, ovunque. Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Roma tra Barberino e Firenze Scandicci e in direzione Bologna tra Firenze Impruneta e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Firenze Nord e Firenze Peritola e tra Prato Est e il bivio per la 1. In direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Pipilì per viabilità esterna che non riceve, code in uscita a Santa Croce in direzione mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via di Cocco tra via Pistoiese e via di Brozzi è chiusa per scavo urgente. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Intensa ondata di maltempo, interessata le ultime 24 ore il territorio di Firenze, sono caduti quasi 85 mm, sta ancora piovendo, peraltro nel dettaglio il pluviometro della stazione di rilevamento Firenze Università ha rilevato 84,7 mm di precipitazioni, valori consistenti anche nelle altre centraline cittadine, 61 mm alla stazione Firenze Ortobotanico, 67 al Giardino di Boboli. Le previsioni che poi vedremo nel dettaglio alla fine della newsline indicano che nelle prossime ore precipitazioni anche a carattere rovescio temporale continueranno a interessare prevalentemente le zone nord-occidentale con accumulati aggiuntivi fino a 30-40 mm, poi ci dovrebbe essere un miglioramento almeno per quanto riguarda l'area centrale della Toscana, perché le precipitazioni si dovrebbero spostare verso le aree centro-meridionale. E i vigili del fuoco a Firenze sono stati impegnati durante la notte per interventi legati al maltempo, 4 per danni d'acqua, 11 per rami e alberi pericolanti, tra questi la caduta sulla sede stradale di un grosso pino in via Giorgio Pasquali che ha danneggiato 4 vetture parcheggiate in via Reginaldo Giuliani. I pompieri sono invece intervenuti per diverse ore per aspirare l'acqua da un livello interrato della scuola primaria Don Minzoni. Nelle ultime ore intense precipitazioni ha interessato anche le province di Pistoia, Prato Lucca, 110 mm qui cumulati che sono caduti a Marliana, 109 a Montemurlo. La situazione dei fiumi però è sotto controllo, però c'è l'allarme da parte di Coldiretti Pistoia. Le piogge torrenziali che stanno colpendo il territorio pistoiese in queste ore stanno causando gravi danni alle aziende agricole, aggravando una situazione già difficile, dice Coldiretti, per l'aumento dei costi di produzione. Le precipitazioni intense hanno pesato duramente sui campi, in terreni coltivati a mais seminati proprio i giorni scorsi sono in diversi casi finiti sotto l'acqua. Il mais, dice Coldiretti, è estremamente sensibile ai ristagni, bastano anche 1-2 giorni di allagamento per provocarne la marcescenza ed impedirne la nascita. Specializzando i toscani sulle barricate, in corsia per 13 ore al giorno, trattati come segretari, la misura del fenomeno, l'84% dei giovani medici in chirurgia generale dichiara di lavorare oltre l'orario previsto, così in anatomia patologica, radioterapia, urologia, non solo turni massacranti, ma anche un tema di rappresentanza che fa discutere. Le nomine interne infatti rischiano di premiare equilibri più che il merito. Sandra Salvato.
Non solo formazione, ma lavoro vero e proprio, e spesso senza tutele adeguate. È la denuncia che arriva dagli specializzandi degli ospedali toscani, in particolare tra azienda ospedaliera universitaria di Careggio e le Scotte di Siena. Turni anche di 13 ore al giorno, attività assistenziale intensa e ben oltre i limiti previsti dai percorsi formativi, come emerge dalle segnalazioni dell'Associazione Liberi Specializzandi e su cui ora si stanno concentrando le verifiche con l'Ateneo Fiorentino che ha avviato un'istruttoria. Secondo quanto denunciato, ci sarebbero situazioni in cui i cartellini registrano oltre 270 ore mensili, numeri che superano ampiamente i limiti previsti dalla normativa europea e nazionale sull'orario di lavoro. I giovani medici contestano un sistema che li espone a responsabilità crescenti con tutto ciò che ne consegue in termini di sicurezza del paziente e di trasparenza. Uno sfruttamento per coprire carenze strutturali di personale e trasformare la formazione in una sorta di lavoro sostitutivo, dove svolgere compiti anche al di fuori delle proprie mansioni, ad esempio attività di segreteria e gestione amministrativa, come accade nel reparto di psichiatria dell'ospedale senese, per non parlare della scarsa presenza in sala operatoria, dove per quel poco di pratica consentita gli specializzandi sarebbero chiamati per lo più a reggere i ferri. Il risultato è un clima di crescente tensione negli ospedali universitari, dove i sindacati parlano di possibili stati di agitazione, una situazione che riaccende il dibattito sul ruolo degli specializzanti del Servizio Sanitario Nazionale. Medici in formazione sì, ma sempre più indispensabili per tenere in piedi i reparti.
Tra le regioni più amiche delle madri, la Toscana scivola al quarto posto nell'edizione 2026 del Mother's Index regionale elaborato dall'Istat per Save the Children. Misura le condizioni delle madri attraverso 7 ambiti: demografia, lavoro, rappresentanza, salute, servizi, soddisfazione soggettiva e violenza, utilizzando 14 indicatori provenienti da diverse fonti del sistema statistico nazionale. L'indice è stato realizzato nell'ambito della 11ª edizione del rapporto L'Equilibrista, la maternità in Italia, diffuso oggi da Save the Children, che nel complesso mostra un lieve peggioramento rispetto agli ultimi 2 anni di tutta la situazione italiana. Sul regolamento DEOR, sulla nuova scadenza del 31 agosto per poter presentare le domande annunciata dal Comune di Firenze, i residenti non sono parte interessata né interessante per l'assessore Vicini. Il rinvio incontra il favore degli ordini professionali e delle lobby della ristorazione. Questo è quanto sottolinea, accusa il comitato Salviamo Firenze per Viverci, che dice: appare evidente che il regalo estivo fino alla prossima proroga è finalizzato a dare il tempo per giustificare eventuali deroghe. Sentiamo Leonardo Lani, residente sampierino e membro di Salviamo Firenze.
Secondo me è l'ennesimo regalo alla categoria di ristoratori e l'ennesima presa in giro per i residenti. Innanzitutto l'assessore Vicini si dimentica completamente delle esigenze dei residenti, che chiaramente, vedendosi di proroga in proroga, sono i primi che ne fanno le spese. E poi il punto è proprio questo: allora, ci sono dei ristoranti che, a mio avviso, guardando il nuovo regolamento, non hanno più le caratteristiche per avere queste licenze. Questo è quello che perlomeno mi auguro: dovranno per forza di cose adeguarsi al nuovo regolamento e quindi limitare l'esposizione, l'installazione e dei tavolini.
Però andando avanti di questo passo, no, con queste proroghe, tutto ciò si allontana come prospettiva.
Esatto, anche perché mi sembra strano che la motivazione sia il tempo necessario, perché comunque sia questi ristoranti hanno già la concessione precedente, quindi la documentazione è già pronta.
Sapete che nel 2026, quest'anno, saranno i 60 anni alla Luna di Firenze. A novembre le celebreremo naturalmente, ma nel frattempo sono già tante le iniziative che vengono lanciate. Una di queste, particolarmente interessante, è stata presentata oggi, perché c'è un progetto di recupero dei documenti alluvionati e grazie anche alla collaborazione di volontari. Buonasera e grazie di essere con noi, Giovanni Bettarini, assessore alla cultura del Comune di Firenze. Buonasera, assessore.
Buonasera a voi, buonasera.
Ci può spiegare di cosa si tratta?
È un progetto molto bello, perché sostanzialmente riguarda 28.000 volumi di miscellane, cioè di raccolte di documenti che non hanno più sostanzialmente rispondenza in un archivio, perché una delle conseguenze appunto dell'alluvione fu anche questa. Dunque hanno lo schedario, ma non c'è corrispondenza, dunque di fatto sono persi come patrimonio documentale. Allora la Biblioteca Nazionale ormai ha iniziato nel 2025 un progetto di recupero, la professoressa Sciarra, la direttrice, ha fatto anche una conferenza alla Biblioteca Nova dell'Isolotto, ha, come dire, suscitato l'interesse di un gruppo di volontari e anche di una scuola, perciò ci sarà un gruppo di volontari e un gruppo di studenti del liceo Michelangelo che collaboreranno con la Biblioteca Nazionale per il recupero di questi 28.000 volumi e presenteranno il risultato del lavoro proprio il 4 novembre del 26, esattamente come diceva lei, a 60 anni dal giorno dell'alluvione. È un progetto molto bello perché mette in connessione la grande istituzione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze con una nostra biblioteca comunale, appunto la Biblioteca Nova dell'Isolotto, coordinata da Milano Rolle, e con una scuola. Oggi è stato bello alla Nazionale vedere, c'erano i volontari, c'erano gli studenti, anzi studentesse, perché erano tutte ragazze, e che volontariamente, e direi è proprio bello perché è proprio lo spirito degli angeli del fango, no? Cioè
sì,
quello spirito di mettersi a disposizione per il recupero di un patrimonio che è sentito come diffuso, come proprio, nel senso come un patrimonio di tutti. Un'iniziativa molto bella e interessante che fa sì che ci sia proprio la dottoressa Sciarra ha usato il termine proprio un'iniziativa di comunità. È veramente un'iniziativa di comunità, una comunità nella quale ci sono anche le grandi istituzioni culturali, e questa la trovo una cosa molto bella, interessante e anche abbastanza nuova.
Grazie Giovanni Bettarini, assessore alla cultura Comune di Firenze. Buona serata e buon lavoro a lei.
Sabato 9 maggio, festa dell'Europa. Lucca, si parla di pace, sicurezza e diritti. Luca Menesini è membro del Comitato Europeo delle Regioni a Bruxelles.
L'Europa oggi è un piano casa e un diritto alla casa per tutti, a partire dalle nuove generazioni. La possibilità per i giovani di viaggiare, la possibilità di studiare in tutti i paesi europei e accanto a questo l'accompagnamento alle politiche per il lavoro. L'Europa sono anche gli interventi che stiamo facendo su asili, su scuole e quindi il piano nazionale di ripresa e resilienza. Allora, festeggiare il 9 maggio cosa significa? Intanto riaffermare l'Europa come progetto di pace. Nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale come progetto di pace. E accanto a questo mettere una speranza per il futuro, una speranza di un paese che sia un paese migliore, un paese dei diritti e un paese che protegge tutti.
Un'iniziativa della provincia di Lucca in collaborazione con il Centro Europe Direct Lucca e Viareggio.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 6 maggio, Maurizio Bettini presenta L'antropologia del mondo antico. Il Mulino Editore introduce Fabio Dei.
La democrazia del corpo, spettacoli e performance da febbraio a maggio a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info biglietteria a cango@gmail.com.
Giovedì 7 alle 20 e venerdì 8 alle 19, la compagnia AXE di Giulianna Anzillotti in La Terra non può fare a meno del cielo, una coreografia che esplora l'anelito dell'elevazione spirituale dell'uomo. I corpi diventano un ponte tra materia e trascendente, dando voce al desiderio di infinito di tutti. Controradio.
Presentata la mostra Firenze 50-60-70, immagini dall'archivio Fotolocchi, un viaggio nella storia attraverso 150 immagini tra le 300 digitalizzate di un archivio che conta oggi oltre 5 milioni di scatti, pensate, dal dopoguerra alle lotte operaie, da Don Milani a Don Mazzi, dall'alluvione ai tuffi in Arno, fino alle domeniche allo stadio, al maggio musicale, all'invenzione del Made in Italy in Palazzo Pitti. Tutto questo in esposizione a Villa Bardini, da domani al 18 ottobre. La mostra è promossa Fondazione Cassa Risparmio Firenze, archivio Locchi. Sentiamo Bernabò Bocca, presidente della Fondazione CR Firenze, Erika Ghilardi, responsabile archivio Foto Locchi, e lo storico fotografo fiorentino Orlando Orlandini ai microfoni di Chiara Brilli.
Presidente Bocca, è un momento importante, anche un'occasione rara che Fondazione CR Firenze offre al pubblico attraverso davvero una ricerca documentaristica importante e sinergica.
Sì, è uno spaccato della storia della nostra città, gli anni 50, 60, 70. Ogni decennio ha avuto una storia a sé, ovviamente, e credo che sia una bella maniera per far rivivere alle persone che hanno vissuto quel periodo, ma anche ai giovani che non hanno vissuto quegli anni, per capire la storia della nostra meravigliosa città, perché solo imparando la storia si può progettare un futuro importante.
Questa mostra è un regalo, è un meraviglioso dono che generosamente Fondazione fa alla città, perché si riesca la comunità fiorentina a recuperare la sua memoria, perché l'archivio storico Fotolocchi è un patrimonio, io l'ho definito un patrimonio identitario, un'eredità di memoria collettiva.
Orlando Orlandini, che emozione è per lei trovarsi protagonista quando è sempre stato dietro la macchina fotografica?
Non ero abituato, sono molto emozionato. La fotografia per me è stata tutto, tutto.
L'alluvione di Firenze, lei l'ha raccontata veramente per immagini?
L'ho raccontata veramente per immagini, e purtroppo avevo anche un altro pensiero. Avevo ricoverato la moglie alla maternità in attesa della prima figlia, che è nata l'8 novembre. Io ero in mezzo all'alluvione a fare il servizio, la professione è chiara, e ho visto sia moglie che figlia l'11 di novembre.
Molto interessante questa storia del fotografo. In un mondo segnato da conflitti e tensioni globali, la domanda su cosa significhi ancora essere umani non è mai stata così urgente. E prova a rispondervi Elogio dell'Umano, la rassegna promossa da CESVOT con il patrocinio di Regione Toscana, la collaborazione Gabinetto Scientifico Letterario VSE, ospitata sulla terrazza Belvedere di Villa Bardini a Firenze. Tre gli appuntamenti gratuiti, 14, 21, 28 maggio, con ospiti quali Concita De Gregorio, Giampaolo Cerri, Enrico Finzi, Serena Bortone, Domenico Iannaccone, Chiara Brilli, per tornare a parlare di cura, felicità, solidarietà, perché la cultura diventi un atto di resistenza civile, uno strumento indispensabile per seminare pace, prossimità e speranza. Santa Salvato ha sentito l'assessore regionale alla cultura e al diritto alla felicità, Cristina Manetti, presidente del CESVOT Luigi Paccosi e presidente del gabinetto VSE Riccardo Nencini.
La persona al centro è la nostra filosofia, la filosofia anche del CESVOT, e quindi sono molto felice di collaborare insieme a loro e anche al gabinetto VSE per questa bella iniziativa, questa seconda edizione di incontri di grande livello, devo dire la verità. L'anno scorso è stato un successo quasi inaspettato di partecipazione e di qualità anche degli incontri che il CESVOT ha messo in campo attraverso questo programma dell'Elogio dell'Umano, e quest'anno ci ritorniamo soprattutto perché il tema scelto, e lì ho accolto volentieri veramente questa idea del CESVOT e di Cristiano Guccinelli in particolare, che ringrazio, di mettere al centro anche la felicità, perché la felicità è un tema che ben si sposa con l'Elogio dell'Umano, perché comunque rimette al centro la persona che deve essere in qualche maniera, deve fare un cammino che lo porti a stare bene, quindi si parlerà anche di benessere, a stare bene nella società, a ricreare quei rapporti che sono alla base di qualunque processo, perché il rapporto umano poi è alla base, soprattutto in questo momento storico che vediamo molto difficile a livello internazionale, dobbiamo cercare di trasmettere e di parlare anche soprattutto alle persone per ricostruire appunto questi rapporti. Quindi Regione CESVOT, insieme appunto anche diciamo al supporto scientifico del gabinetto VSE, da questo punto di vista ci sono, e questi incontri sono mirati in questa direzione.
Pensiamo in un mondo dove vince la tecnologia, rimettere a tema l'umano sia una cosa importante, prima di tutto per il nostro mondo del volontariato, quindi è rivolto ai nostri volontari questa approfondimento, ma poi a chiunque è interessato, perché penso che il tema sia importante credo sia importante riprendere in mano appunto la coscienza delle nostre persone, che hanno dentro di sé delle potenzialità enormi, e attraverso dei giornalisti e degli scrittori importanti vorremmo approfondire questi temi, perché credo che nell'umano ci sia il segreto per ricostruire una società dove si fa cose buone, dove non si distrugge ma si crea qualcosa, e dove appunto la gente stia meglio. Quindi diciamo, tutto questo è per una società migliore.
Sentimenti. In un'età fuori dai cardini, avrebbe detto Shakespeare nell'Amleto, tornare a parlare di sentimenti, di cura di se stesso, della pace vista nella dimensione anche della serenità d'animo, è un fatto molto importante, soprattutto se lo fanno in dialogo fra di loro istituzioni importanti, dalla regione al CESVOT al DSE. Perché non ci affidiamo esclusivamente all'intelligenza artificiale, e quindi immaginiamo ancora che la cura del proprio pensiero, la cura del proprio corpo si affidi soprattutto alla capacità di conoscere, di intuire e di vivere sentimenti in prima persona. Quindi niente intelligenza artificiale.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E a partire dalla storia di Tommaso vi raccontiamo oggi una storia che è stata al centro di La Controradio, a partire dalla segnalazione dei suoi genitori. Tommaso è autistico e segue da anni il programma di psicomotricità in acqua PITA, gestito dall'associazione Astrolabio alla piscina Costoli. Oramai dal settembre 25 però una parte della piscina che veniva utilizzata per questa attività non è più agibile, il programma è stato spostato a Bellariva, che però non è idonea per questa attività. I forti disagi stanno ripercuotendo sui ragazzi e sulle loro famiglie. Famiglie, lavori alla Costoli starebbero prolungando anche con l'evitazione di costi e apertura a giugno annunciato dall'assessora Perini. Non speriamo, ma il progetto avrebbe bisogno di un approccio strutturale sotto molti punti di vista, come testimoniano Barbara, mamma di Tommaso, Angela Manzani, presidente dell'associazione Astrolabio, e Sara Giannelli, che è genitore dell'associazione Astrolabio.
Il problema è che non si sa mai quando questa situazione finirà. Perché io sono una testimonianza di un genitore che continuamente, ogni volta che va in piscina e porta il figlio e poi deve trovare percorsi non idonei, strutture non idonee. Mio figlio è autistico, mio figlio fortunatamente non usa carrozzine, ma ci sono dei ragazzi che hanno molte più difficoltà di Tommaso, e tutte le volte andiamo e chiediamo quando si dovrà ritornare, visto che sapevamo che avremmo dovuto ritornare a gennaio del 2026, la risposta è sempre la stessa: non lo sappiamo. Perché, e questo ci impedisce di organizzarci, perché poi Bellariva in questo momento non si trova nemmeno in un posto particolarmente semplice.
L'attività, il progetto PITA coinvolge centinaia di utenti e di conseguenza centinaia di famiglie. Vogliamo ricordare come si articola e soprattutto quanto è importante un'attività del genere?
Accoglie circa 200 bambini che svolgono attività. Ora, purtroppo in questa situazione già una ventina di bambini non sono riusciti, non hanno potuto frequentarlo, proprio perché l'impianto non è idoneo per il grande rumore che c'è, la grande confusione, il poco spazio che ci è destinato. Giustamente, come diceva Barbara, non è di facile accesso per i bambini neuromotori, quindi c'è una serie di complicanze che non hanno facilitato tutto questo. Diciamo, è un intervento di psicomotricità relazionale in acqua. Lavoriamo sugli aspetti dei disturbi del comportamento, della comunicazione e della relazione.
Come siete andati avanti in questi mesi? Abbiamo detto di 20 bambini che non possono fruire di questo progetto, ma immagino anche nell'articolazione quotidiana, nella stessa dinamica poi dello svolgimento delle attività, ci siano difficoltà.
Siamo andati avanti con fatica, anche perché ripetutamente abbiamo chiesto al comune delle notizie tramite tante mail. Ci sono stati genitori che si sono mossi appunto con il consiglio comunale, però devo dire, ad oggi le notizie sono veramente poche. C'è stato un'email che hanno mandato finalmente, in cui ci hanno detto appunto di queste complicanze dei lavori e che dovrebbe essere prospettata un'apertura di fine giugno, ma però ad ora ci dovrebbe essere questo incontro con noi anche per diciamo toglierci da questa precarietà che ormai è cronica. Cioè, il progetto va avanti da oltre 25 anni, però noi tutti gli anni non sappiamo quando iniziamo, gli spazi che ci sono stati dedicati.
Tommaso fa 17 anni ad agosto. Sì, ed è, sono 10 anni che sta con il progetto PITA. All'inizio, quando siamo stati spostati a Bellariva, ci avevano detto che il percorso del ragazzo doveva seguire quello dell'accompagnatore. Io sono una mamma, mio figlio ha 17 anni, quindi lui avrebbe dovuto spogliarsi nello spogliatoio delle ragazze. E questo, insomma, non è io ho messo tanta fatica nell'educarlo alla sessualità in maniera sana. Insomma, consapevole e anche rispettosa nei confronti dell'altro sesso, e ora mi trovavo in questa situazione.
Mio figlio ha una sindrome genetica, questi bimbi e ragazzi, tendenzialmente molto importante è la costanza e appunto la non precarietà, perché i cambiamenti sono difficili spesso da far accettare, appunto, non solamente nel caso della chiusura della piscina Costoli, ma ormai da anni nell'incertezza di sapere l'inizio, la fine, dove si può continuare. Non è facile, anzi in alcuni casi è impossibile spiegare ad un bambino o un ragazzo che ha una problematica come i nostri, che non andrà nello stesso posto, che magari finisce improvvisamente. E poi chi è che si fa carico di queste difficoltà? Le famiglie. I momenti in cui i nostri ragazzi, i nostri bambini possono stare insieme agli altri non sono tantissimi, perché vanno calibrati, vanno trovate le persone giuste, vanno preparati, non possiamo, è difficile a volte anche portarli a un giardino, perché poi alla fine spesso rimangono da soli perché non riescono a creare gruppo e a fare una rete con altri. Questa è una situazione in cui i nostri bambini, i nostri ragazzi entrano in acqua col sorriso ed escano col sorriso. La creazione di una relazione, che è una delle cose più complicate per bambini che hanno disturbi cognitivi, non verbali.
Domani sulla Toscana cielo parzialmente nuvoloso con temporanei addensamenti ampi schiarite, possibilità di isolate brevi piogge tra la notte e la prima parte della mattina, venti deboli da sud-sud-ovest con rinforzi sui rilievi, mari mossi, temporaneamente molto mossi a nord dell'Elba, e le temperature, le minime lieve calo, le massime invece in contenuto aumento. È davvero tutto, linea Milano per i GR Network, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.